Buongiorno amici di sfide ecosostenibili e bentrovati. Tra i miliardi di messaggi online e offline dei quali veniamo bombardati ogni minuto, ci mancava il greenwashing. Per aumentare la confusione, far spazientire le persone e scoraggiare anche i più volenterosi ad approfondire i temi della sostenibilità. Temi che però sono sempre più urgenti e sono da affrontare. Il greenwashing è un neologismo inventato nel 1983 dall'ambientalista Jay Westerwelle, che oggi è anche un problema legato alla psicologia collettiva, proprio perché è sfuggente e difficile da contrastare. Si tratta di un linguaggio utilizzato dalle aziende o dalle organizzazioni per proclamare la propria reputazione ecologica, senza che questo corrisponda a un modo di produrre, scegliere materie prime e gestire le risorse umane o i materiali dell'azienda in modo sostanzialmente diverso da ciò che hanno sempre fatto. Ecco perché lo consideriamo il danno e la beffa. Beffa per il genere umano e danno inestimabile per l'ambiente. Per le aziende, presentarsi come green genera notevoli vantaggi in termini di consenso e di vendite. Ma presentarsi come sostenitori della natura senza esserlo, e quindi fare greenwashing, è pericolosissimo, perché si va incontro a normative italiane ed europee veramente penalizzanti. E inoltre c'è da considerare la perdita di reputazione, come è già successo in vari casi che vedremo in seguito. Oggi ho come mia ospite Simona Treré, consulente in strategie e piani di sostenibilità aziendali, che ha studiato a fondo questo odiato fenomeno e può aiutarci a fare chiarezza. Buongiorno Simona e benvenuta a Sfide Ecosostenibili.
Buongiorno a te Rossana e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Sfide Ecosostenibili. Grazie per l'invito.
Come accennavo, il greenwashing può essere subdolo e difficile da identificare. Come agisce, Simona, nel nostro subconscio?
Esatto, il greenwashing può presentarsi attraverso diversi livelli di inganno, i quali possono essere determinati da vari elementi. Ad esempio, vediamo l'omissione, quindi quando ad esempio non si riportano dati e parti rilevanti allo scopo di nascondere alcuni aspetti o addirittura la vera natura della politica aziendale, del prodotto o del servizio. E le affermazioni possono esserci anche le affermazioni vaghe o non dimostrabili, quindi ad esempio quando non è possibile risalire alle fonti e quando non si possono controllare quanto le affermazioni che non si possono dimostrare, oppure l'esagerazione, quindi far sembrare le caratteristiche di un dato prodotto o di un dato servizio più importanti rispetto alla realtà, o anche si arriva addirittura anche a dati inventati e non reali. Quindi si parla di un inganno a tutto tondo, quindi mentire riportando caratteristiche non corrispondenti alla realtà.
Ma abbiamo strumenti per riconoscere se un prodotto è veramente realizzato con criteri di sostenibilità? O meglio, come possiamo identificare l'operato di un'azienda veramente green?
Sì, le persone qualche strumento possono averlo. In primis il consumatore deve stare attento a termini come naturale, bio, eco-friendly, riportati nelle pubblicità e sui prodotti, perché questi non bastano da soli a definire che un prodotto abbia davvero quelle caratteristiche. O ancora, diciture come impatto zero o 100% ecologico devono, diciamo, proprio far drizzare le antenne, visto che non esiste una produzione che possa vantare di avere un zero impatto sul pianeta o essere ecologica appunto al 100%. Ci sono poi strumenti che possono aiutare il consumatore a capire se un prodotto o un servizio è realmente green. Fra questi, protagoniste sono le certificazioni ambientali, che possono essere di grande aiuto per riconoscere in poco tempo quale azienda o prodotto si sta osservando. Queste generalmente sono riportate sul packaging dei prodotti o sui siti dell'azienda, quindi comunque il consumatore può andare a verificarle.
Come dobbiamo destreggiarci tra le certificazioni, che sono tante e di diversi tipi, e ognuna ovviamente garantisce alcuni determinati requisiti? Ma quali dobbiamo tenere a mente se vogliamo scegliere prodotti in linea con le norme di sostenibilità?
Sì, sono davvero tante e non è sempre semplice per il consumatore destreggiarsi fra queste. E possono essere innanzitutto di vario tipo, ad esempio c'è da fare una prima distinzione tra quelle di gestione e tra quelle di prodotto. Le prime di gestione sono quelle riguardanti la politica e l'organizzazione aziendale, quindi ad esempio i sistemi di gestione ambientale come EMAS o ISO 14001, se parliamo appunto di ambiente. Le seconde certificazioni, quindi quelle di prodotto, sono ad esempio alcune delle etichette e simboli riportati direttamente sulla confezione, come dicevo prima, ad esempio. Tra le più importanti possiamo vedere Ecolabel, che è una delle più autorevoli, che corrisponde al marchio di qualità ecologica. Ecolabel garantisce un'attenzione sia per l'ambiente sia per un'alta qualità del prodotto stesso. Poi ci sono ad esempio quelle FSC e PEFC per carta e legno proveniente da foreste sostenibili, quindi tutto quel materiale stampato, fogli, ma anche mobili o materiale di arredo, che quindi ha la garanzia di non aver contribuito alla deforestazione. Oppure c'è anche la Ecotex per garantire che un capo di abbigliamento o altro prodotto tessile, infatti generalmente nell'etichetta si legge Ecotex fiducia nel tessile, non contenga quindi sostanze tossiche dannose per le persone e per l'ambiente. Oppure vi è anche la certificazione biologica che più o meno tutti conosciamo e serve proprio per garantire un'agricoltura più salutare e sostenibile e che tutela inoltre maggiormente anche il benessere animale secondo vari standard. Inoltre, a parte le certificazioni, ci tengo anche a dire che è necessario, naturalmente nel limite del possibile, tenere sempre in considerazione anche il Life Cycle Assessment, quindi l'LCA, ossia l'intero ciclo di vita di un prodotto. Ad esempio, un prodotto può avere il packaging più ecologico del mondo, ma se all'interno è realizzato attraverso una produzione altamente inquinante e poco efficiente dal punto di vista energetico, oppure se è effettivamente costoso, sostenibile, ma proviene dall'altra parte del mondo, quindi con conseguenti alti costi ambientali di trasporto, è chiaro che non può considerarsi effettivamente green. Anzi, quindi ci sono tanti aspetti da valutare e sicuramente non è facile, però questi strumenti possono venirci intanto un po' in aiuto come consumatori.
Certo che nonostante le certificazioni, i casi eclatanti di greenwashing sono stati tantissimi. Solo per citare nel 2022, voglio riprendere un interessantissimo articolo di Robin Hex, pubblicato sulla testata EcoBusiness nell'8 dicembre 2022, nel quale troviamo alcuni nomi altisonanti, come i pneumatici Michelin, scusate se rido, mi è venuto in mente i famosi ristoranti stellati Michelin, H&M abbigliamento anche, Unilever, la Deutsche Bank e addirittura intere nazioni. È incredibile, ma attraverso i loro ministri hanno rilasciato dichiarazioni di eccellenti intenti che però, ahimè, a seguito di studi approfonditi si sono rivelati puro greenwashing. Ma qui mi taccio, se no ci portano via, e vi lascio il link dell'articolo.
Sì, Rossana, il caso Eni, ad esempio, l'ho seguito anche perché Greenpeace, associazione particolarmente autorevole grazie alle sue inchieste e anche alle sue pubblicazioni scientifiche, di cui faccio parte in quanto voce per il clima del loro network, ha realizzato diversi documenti al riguardo. Ad esempio, vi invito a guardare l'interessante video Eni Plenitude, dove l'azienda lancia un messaggio che sembra appunto totalmente green, seppur in realtà sappiamo tutti che Eni è particolarmente ampiamente ancora focalizzata sul fossile. E vi invito appunto ad andare a vedere i documenti e ad approfondire il tema proprio per comprendere come la comunicazione anche venga gestita in questi contesti. Secondo Greenpeace, la quale personalmente mi trova assolutamente d'accordo con la sua analisi, questo video rappresenta un caso di greenwashing. Invito infatti ad andare a vedere anche il video stesso di Greenpeace, che si chiama Stranger Green, per fare appunto la voce alla serie Stranger Things, di cui poi vi lasciamo il link, per mostrare come quello di Any Plenitude sia un caso di, secondo Greenpeace, appunto di greenwashing. Infatti spiega i vari passaggi dello spot, in ottica appunto di spiegazione del perché può essere appunto ritenuto greenwashing. Ovviamente in poche, questo video viene fatto velocemente, però come dicevo prima, poi vi invito ad andare a vedere tutti i documenti più approfonditi su questo tema. Ma infatti a riguardo Greenpeace non solo ha informato i consumatori e sta indagando su Eni. Se andate sul sito dell'associazione si possono vedere proprio le varie azioni per comprendere meglio quello che è definito il fenomeno Eni. E infatti ha deciso Greenpeace insieme a Recommon di portare Eni in tribunale perché è una delle aziende più inquinanti al mondo. Chi inquina e devasta il nostro pianeta deve pagare. E questa frase è molto importante e personalmente penso che questo dovrebbe valere doppio per quelle aziende che poi si spacciano per attente all'ambiente e che allo stesso tempo vogliono ingannare i consumatori e quindi danneggiare anche il pianeta. Tra l'altro, in un momento storico dove è evidente e ampiamente dimostrato scientificamente cosa è necessario fare o non fare.
Tornando a noi, Simona, oggi abbiamo bisogno di catalogare tutto e per ogni nuova sensazione inventiamo terminologie che possono spiazzare i meno moderni. Penso al cittadino comune che si trova di fronte a termini come greenwashing, che suona quasi uguale, no? Ma che ha tutt'altro significato. Ecco, che cosa significa esattamente?
Sì, il catalogare tutto, etichettare tutto spesso fa sentire più sicuri, ma purtroppo più spesso divide. Se non rientri nella mia categoria, allora rientri per forza in un'altra e quindi significa che come individuo sei diverso da me. Questo genera prese di posizioni, schieramenti da stadio, arroccamenti sulle proprie idee e tutto ciò dettato spesso dal volersi sentire al sicuro o a volte anche solo dal dover dimostrare di avere un'opinione, una collocazione magari. E spesso si finisce a etichettare le cose, le persone, le vicende come bianche o nere, senza considerare affatto, con un sano senso critico, tutte le migliaia di sfumature e di molti altri colori, non solo di bianco e nero, che ci stanno in mezzo. Ma tornando invece al colore di cui stiamo parlando, quindi il green, sì, il greenwashing è uno dei vari termini che stanno ad indicare meglio di che tipo di greenwashing si tratta. Se da un lato infatti è dilagante il fenomeno del greenwashing, dall'altro si inizia ad assistere a un fenomeno quasi, quasi contrario, ma comunque non positivo, il greenwashing, quindi il cosiddetto silenzio verde delle aziende. Cosa significa? Non dichiarare nulla per eludere le verifiche da parte di investitori, oppure succede anche che il brand può anche essere davvero concretamente sostenibile, ma non lo si comunica per paura di essere tacciati di greenwashing. E questo non va bene perché invece è importante parlare delle buone pratiche e delle aziende sostenibili, così da generare processi e continuazioni virtuose. Ma oltre a questo ci sono poi diversi altri termini, diciamo, strani sul tema greenwashing e ciascuno di questi indica proprio un tipo di greenwashing specifico. Ad esempio dal green labeling, la cosiddetta etichettatura verde, ma fasulla, ed è tra le pratiche di marketing e greenwashing più note e al momento la forma più diffusa. al green lighting, cioè promuovere un solo prodotto ecologico dell'azienda per nascondere il vero impatto ambientale degli altri prodotti e dell'azienda in generale, fino anche al greenwashing, la presa in giro, ad esempio, che avviene quando un'azienda cambia di continuo i propri obiettivi di sostenibilità, i cosiddetti SDGs, Sustainable Development Goals, dell'agenda ONU, che prima di raggiungerli, quindi andare a cambiarli, prima di raggiungerli, per non farsi scoprire, ad esempio, appunto, dagli investitori.
Beh, questa cosa che hai detto delle categorie, del creare continuamente classificazioni, è proprio una forma mentis che ci porta all'errore, perché identificando sicuramente delle differenze, e quelli in errore mica possiamo essere noi, no? Ovviamente saranno gli altri. Però meno male che qualche buona notizia c'è e che in Europa e in Italia stanno arrivando nuove normative decisamente più stringenti che hanno l'obiettivo di contrastare la comunicazione fasulla o parzialmente veritiera, come dicevi tu, delle aziende. Ora, cosa dobbiamo aspettarci in termini di cambiamenti per il 2024?
Allora, guarda, Rossana, ti rispondo a entrambi i quesiti, i punti. Il primo sul appunto dividere in categorie per capire e quindi per valutare da che parte, qual è la parte giusta da stare. Sicuramente in campo ambientale posso dire che come in tutti i campi ci sono tantissime opinioni, ognuno magari appunto il suo lato, la sua opinione, la sua convinzione anche, però in questo ci può venire in aiuto in campo ambientale soprattutto la scienza. Quindi ci sono delle evidenze scientifiche per le quali è difficile avere un'opinione contraria, quindi diciamo la parte giusta da scegliere, diciamo ci aiuta la scienza a capirlo in un certo senso, anche perché veramente le evidenze scientifiche sono proprio evidenti. E te lo dico anche da Romagnola, che dove c'è stato a maggio vediamo anche l'alluvione, quindi i casi estremi da un punto di vista climatico sono sempre più frequenti in tutto il mondo. Nella nostra Italia sicuramente, ma non solo, però noi stiamo diventando anche un po' un simbolo, quindi a volte è anche facile capire qual è forse la parte giusta da scegliere. Invece, per quanto riguarda la seconda parte, le novità in arrivo sul greenwashing sono, ad esempio, la direttiva europea sui green claims, che ha l'obiettivo di portare regole più rigide, su quello che le aziende potranno effettivamente dichiarare in termini di sostenibilità ambientale, in modo da dare la possibilità ai consumatori di avere informazioni più chiare e veritiere e tutelare poi al tempo stesso anche quelle aziende che invece sono realmente attente e attive riguardo questi temi. Inoltre, quest'anno Greenpeace ha istituito, quello che accennavo prima, quindi il network delle voci per il clima di cui faccio appunto parte e che è composto da esperte ed esperti del settore per contrastare il fenomeno del greenwashing e la disinformazione sui temi ambientali in generale, con una particolare attenzione all'informazione climatica che ancora oggi contiene forti elementi di scorretta comunicazione. E aggiungo che la direttiva di cui sopra invece dovrebbe uscire proprio questo mese, quindi l'accordo su questo dovrebbe arrivare questo mese.
Quindi la direttiva europea sarà datata novembre e rientra nel 2023. Questa è una bella notizia. Le aziende hanno tempo per prepararsi 7-8 giorni e poi basta greenwashing in assoluto. Ma guarda, volevo chiederti una cosa perché hai ragione, cioè le opinioni sono veramente tante, le persone non sono ben informate, approfondire si fa sempre fatica, ma sinceramente tu, Simona, che cosa ti aspetti da queste nuove leggi? Saranno veramente efficaci? Potremmo davvero dire addio al greenwashing? Vorrei sapere una tua idea perché sei più addentro di molte altre persone.
Ma guarda, allora intanto purtroppo mi sa che non saranno in 7-8 giorni, ci sarà poi un tempo per la direttiva, quindi che sarà indicato, però sicuramente diciamo che io spero che grazie alle nuove direttive e comunque alle crescenti iniziative finalizzate a contrastare questo fenomeno subdolo e altamente scorretto, si potrà dire bye bye greenwashing, almeno in buona parte, diciamo, e dare il benvenuto a pratiche di comunicazione e marketing doverosamente corrette. E quindi sì, lo spero, poi lo vedremo, insomma, se sarà così, se sarà solo in parte, insomma. Però è importante comunque che venga dedicata una direttiva proprio finalizzata a questo, che ad oggi ancora non c'era. Quindi sicuramente almeno il panorama al riguardo sta iniziando a essere più attento a queste tematiche, anche proprio da un punto di vista normativo, non che prima non fosse comunque appunto non fosse a rischio di multe o altro il greenwashing, ma non c'era una normativa ad hoc proprio. Invece questo è un grande segnale importante, questo sicuramente.
Bene, cari amici, allora stiamo allerta, controlliamo le etichette e nel dubbio compriamo meno, che è sempre un'ottima soluzione. Grazie Simona, grazie di cuore per la tua partecipazione e per il tempo che ci hai dedicato.
Grazie a te per avermi ospitato nel tuo podcast e hai detto proprio bene, partire dal comprare meno è già davvero un ottimo inizio. E qui ci sarebbe da aprire tutto il macro argomento, ad esempio sull'impatto del consumismo o ad esempio, per prendere proprio un caso specifico in questo senso, sull'impatto della fast fashion e tutto quello che sta venendo fuori negli ultimi anni. Ma magari di questo ne parleremo insieme un'altra volta. Grazie ancora a te e naturalmente a chi ci ha ascoltato.
E noi, cari amici di Sfide Ecosostenibili, restiamo in contatto sui nostri social, LinkedIn, Facebook, Instagram, su YouTube e come sempre ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!